prospettiva, perché si possa avere anche una prospettiva in più in questo gioco di diversità. E incomincio a tradurre quello che aveva detto Carlo con un testo della Sapienza Guarani, che è una delle etnie della Bolivia, e che parla di questo farsi dell'universo, e direi proprio di questo farsi della storia. Il primo padre dei Guarani si erse nell'oscurità, illuminato dai riflessi del suo stesso cuore, e creò le fiamme e la nebbia sottile. Creò l'amore e non aveva a chi donarlo. Creò il linguaggio, ma non c'era chi lo ascoltasse. Allora incaricò la divinità di costruire il mondo e di occuparsi del fuoco, della nebbia, della pioggia e del vento, e consegnò loro la musica e la parola dell'inno sacro perché dessero vita alle donne e agli uomini. Così l'amore si fece comunione, il linguaggio prese vita e il primo padre si liberò della sua solitudine. Egli accompagna gli uomini e le donne che camminano e cantano. Bene, questo testo, questa sapienza, mi sembra che ci possa aiutare, no? Quindi incominciamo già, credo, a fare un esercizio pratico, che è quello di chiedere altre sapienze storiche presenti, per fortuna, nella nostra storia, no? Cosa ci dicono, cosa possiamo imparare in questa diversità dalla riconciliazione. Ma vorrei prima anche porci come delle domande, due domande, per contestualizzare. E nel senso, invece di farle alla fine, io le faccio all'inizio. Cioè, quali motivazioni, oltre a quelle che già credo sorgono o si sono chiarificate ascoltando Carlo, quali motivazioni ci fanno ancora parlare o ci fanno riflettere sulla riconciliazione? Mi sembra molto importante, soprattutto a partire dal nostro mondo, no? Dal mondo occidentale, domandarci sempre perché noi vogliamo riflettere su queste cose, tutti noi che siamo qui, no? Che ciascuno di noi si prenda questo impegno, magari prima di dormire, no? Che, o domani anche, cioè, che cosa significa, perché abbiamo ancora voglia o desideriamo parlare o riflettere o ascoltare anche queste sapienze, no? che ci aiutano a intuire questo mistero della riconciliazione. E un'altra domanda è anche come coltivare quindi questo momento nella nostra vita, perché non sia solamente l'intenzione di un corso, perché non siano solo le nostre malinconie, ma perché sia veramente questo recuperare questo sogno, come si dice in tutte le tradizioni, o entrare in questo linguaggio e in questa comunione, perché, come diceva questa sapienza dei Guarani, no? Questo padre si possa liberare dalla sua solitudine. Allora qui credo che già si possa capire qualcosa anche dalle letture che abbiamo ascoltato. In questa costruzione del mondo, era molto chiaro ad esempio nel libro della Genesi, no? Nel capitolo 3, in questa costruzione del mondo Dio cerca compagnia. cioè non è solo l'universo una realtà che nasce, no, per una necessità, ma questo Dio che cerca, no, in questo farsi della storia compagnia. Allora anche lì io credo che lo possiamo unire a quello che diceva Carlo, la riconciliazione non è solamente questo mistero che entra nella storia dopo il peccato, ma la riconciliazione è questa, noi non abbiamo reso solamente il momento da vivere dopo il peccato, è questo desiderio infinito di Dio che all'interno della storia la provoca, cioè è in questo sogno di comunione che si provoca anche il sogno della riconciliazione. Questo era anche il gioco che faceva Carlo tra questa uniformità e diversità. Allora c'è un aspetto secondo me molto importante. Il nostro problema è come vivere questa riconciliazione in questa storia. Cioè come entrare in questa passione che Dio ha da sempre, come leggerla quotidianamente, no? E non solamente intellettualmente o spiritualmente, ma anche in questi giorni pesanti della storia, i giorni della storia, delle nostre storie pesano molte volte. Come quindi scoprire che questa è la volontà di Dio? Cioè che la riconciliazione è, come dice il titolo stesso, no? Riconciliazione, dono di Dio e sorgente di vita, cioè questa prospettiva del secondo incontro ecumenico a livello mondiale, cioè che cosa significa parlare oggi della riconciliazione come dono? In una storia che fa fatica, come si ascoltava anche prima, a vivere questa riconciliazione. Io credo che noi dobbiamo avere un atteggiamento nei confronti della storia e di lì penso potrebbe nascere un nostro cammino di impegno, no? per la riconciliazione, che è poi l'impegno per la giustizia e la pace. E se si parla di dono, la riconciliazione vuol dire che è un mistero. Il mistero ci chiede un atteggiamento di grande accoglienza, ci veniva già detto prima. Non possiamo, no, continuare a pensare di entrare in questa storia senza questo atteggiamento di voler accogliere, no? di mendicità anche nei confronti della storia. Cioè lasciar cadere sempre di più nei confronti della... La storia non è semplicemente un peso da vivere, non è semplicemente un accumularsi di avvenimenti. No? La storia parla, la storia c'ha... Tutto è il luogo dove Dio cercava i suoi compagni, no? Allora incaricò la divinità di costruire il mondo, di occuparsi del fuoco, della pioggia, del vento, e consegnò loro la musica, le parole dell'inno sacro perché dessero vita alle donne e agli uomini. Così l'amore si fece comunione, il linguaggio prese vita e il primo padre si liberò dalla sua solitudine. Credo che possiamo affrontare questa passione della riconciliazione sotto due aspetti. Da una parte, ritentare di pensare e parlare di Dio in un altro modo. Il Dio della nostra storia è un Dio che sta cercando compagnia. Questa famosa domanda del libro della Genesi al capitolo 3, che abbiamo ascoltato all'inizio, no, dell'incontro, dove sei questo Dio che passeggiava nel giardino e che fa questa domanda che poi torna a fare in un altro momento molto tragico, cioè il capitolo dopo, nel Genesi 4, quando domanda dov'è tuo fratello, domanda a Caino del sangue di Abele. Questo dove sei, io propongo di legarlo a quell'altra domanda nel secondo momento, dov'è tuo fratello? Cioè, questo Dio che non è solamente il Dio creatore, ma è veramente il Dio che, come diceva qui, egli accompagna gli uomini e le donne che camminano e cantano. Non credo quindi che si possa entrare in questa prospettiva di riconciliazione se non incominciamo a pensare a un Dio che sta in questa storia, per il quale questa storia è molto preziosa, e che la creazione non è un accidens, no? Che la creazione non è un capriccio, la creazione è veramente, cioè questa umanità è tutta contata, come dicono i salmi, no? Sono contate le sue lacrime, sono contati i suoi passi, sono contati, come dice il Vangelo, i capelli del nostro capo, cioè tutto è importante in questa realtà. Ma questo è importante come dono, cioè entrare in questa prospettiva è un dono, quindi è un mistero. Carlo diceva, è un po' ingenuo pensare, no, a questo uniformarsi dell'umanità. Ingenuo e anche pericoloso, no? E lo sappiamo, lo sanno tutti i popoli che cosa significa la violenza dell'uniformarsi, e lo sanno tutte le persone quando incontrano qualcuno che vuole che si uniformino, che diventino tutte uguali. Perché è pericoloso? Perché non è la prospettiva del dono. La prospettiva del dono è la prospettiva del mistero. Il mistero non è tutto detto. La riconciliazione noi la stiamo formando in questo farsi di una storia, camminando in questa comunione con gli altri e con tutti. E in questo senso mi sembrava molto, molto chiaro anche la terza lettura che avevamo ascoltato, cioè il Vangelo delle Beatitudini. La storia ha questi volti. Sono volti concreti, molto concreti. E questi volti, e nel Vangelo molto, molto chiaro, sono domande di riconciliazione. Cioè io credo che un gruppo oggi, o più gruppi che si incontrano per riflettere su queste cose, debbano entrare in questa prospettiva. Cioè la riconciliazione è un dono, è un mistero dato a tutti e che sta in questa storia. Io pensavo quando preparavo questa riflessione, no? Credo che la storia stessa, i popoli, la nostra storia quotidiana, la morte, la vita di questa umanità, di altri popoli, della gente che abbiamo vicino, ci stanno insegnando una cosa molto importante. Cioè tutto il nostro camminare è un gemito di riconciliazione. E pensavo a tutti i Vangeli, a questo camminare di Gesù nella storia. Le domande che Gesù riceve o accoglie, o i gesti che accoglie, molte volte non accoglie domande, ma gesti, si lascia fare dei gesti. Ecco, questi gesti, queste poche parole che quelli che stanno intorno a lui fanno, sono domande, gesti di riconciliazione. Se ci fate caso, tutti i miracoli, cioè poi tutte queste risposte che lui dà con gesti o con parole, finiscono sempre con la stessa prospettiva: vai in pace e non peccare più. Cioè, vai in pace e non frenare più questo cammino, stai dentro a questa storia. La domanda, ve la ricordo, era cos'è, quali sono le motivazioni che ci fanno riflettere, che ci fanno venire da mille strade diverse, come dice il canto, per riflettere su queste cose. Molto concretamente, perché? Perché ho delle malinconie, perché sono in crisi, perché è in crisi il mio gruppo, perché non sappiamo più cosa fare, perché la storia non sembra avere grandi prospettive, o perché è la storia stessa. Cioè, noi non siamo un'elite, ma siamo in mezzo a questa moltitudine. E mentre qualcuno si domanda che cos'è questa diversità, come diceva Carlo, come anticamente si domandavano se questi nuovi popoli avevano un'anima, erano uomini, no? L'antica domanda che ci ricordava anche Carlo, noi dovremmo farci un'altra domanda, che è quella dell'Apocalisse. Tutti costoro chi sono e da dove vengono? Cioè, questo è il mistero della riconciliazione, è un dono, la storia ci è data. E il grande dramma nostro è che noi non riusciamo a vivere riconciliati con la nostra storia. Cioè, la storia in noi crea una gran conflittualità, non solo la diversità, ma anche l'uguaglianza, anche la bellezza. In noi provoca molte volte questa grande conflittualità, perché noi siamo noi, gli altri sono gli altri. E la mia proposta è come entrare dentro e pensare questa riconciliazione come una domanda della storia stessa, e pensarla anche però in questa prospettiva, cioè la prospettiva di questo dono o sogno di Dio. È Lui che c'ha questo sogno. E questo è molto chiaro. Noi siamo partiti dal Genesi 3, che è il momento più noto per noi della rottura. Io vorrei anche far memoria del Genesi 1, che è il momento dove si racconta questo sogno di Dio. E si racconta non nel momento in cui si crea il mondo, ma si racconta dopo, come ci ricordava anche Carlo, quindi vuol dire che era la nostalgia del popolo ascoltare di nuovo qualcuno che dicesse a questa storia che è una cosa bella. Allora, come sintonizzare noi e lui, no? con questo unico sogno? Come tornare a ripetere che questa è una storia veramente bella, no? così come lui lo diceva in questa monotonia del creare, lo diceva a ogni opera creata. Allora, in questo senso, la riconciliazione sembra quasi essere come un gemito, un lamento, un sogno, un desiderio lasciato nella storia. La storia ce l'ha. Io vi invito a questa positività, cioè a non pensare alla riconciliazione come a qualcosa, a un rimedio. Dobbiamo rimediare qualcosa, una medicina. La riconciliazione non è una medicina, è uno stile che Dio ha nei confronti delle sue creature, cioè delle creature che sappiano continuamente tenere in vita. E lui questo sogno ce l'aveva da sempre, perché andate a leggere i primi capitoli, dal Genesi 1 alla Genesi, al capitolo 3, c'è questa proposta del tenere in vita. E non solo, anche nel capitolo 4, se vi ricordate, no? Dopo questa che sembra una grande maledizione, come una prospettiva chiusa per Caino, resta invece sempre questa mano che protegge la vita anche di questo personaggio omicida, cioè nessuno ti potrà toccare. Allora non mi sembra che la riconciliazione possa essere presa come un rimedio, soprattutto perché nella nostra società c'è un rischio, che è sempre quello delle nostre frustrazioni, e quindi dobbiamo fare riconciliazione, dobbiamo fare pace, dobbiamo fare gesti di giustizia per tenerci tranquilli, almeno abbiamo fatto qualcosa. Io invito a entrare in questa prospettiva di dono dove non si sa bene che cosa stiamo facendo, però vogliamo entrare in questa relazione. La riconciliazione è un dono di Dio, non solo in un momento storico, ma in questa prospettiva, come dicevo, di un Dio che da sempre cerca questi compagni della sua solitudine, ma per dare vita, per essere vivi in questo mistero di riconciliazione. E in questo senso, allora, credo che potremmo anche fare un altro passo che mi sembrava molto chiaro anche nel Vangelo di Matteo e ascoltando anche quello che diceva Carlo. La riconciliazione è la ricerca degli altri, o dell'altro, come volete. No? Queste due domande che è sempre Dio a fare: dove sei, dov'è tuo fratello? La vita, dicevo, la storia parla, gli altri parlano, non tanto con delle parole, ma con questi o gesti o con la loro stessa vita. Nelle beatitudini la folla parla. Davanti a questa folla ci potremmo fare la stessa domanda che si fa l'Apocalisse: chi sono e da dove vengono? Quando incomincia questo interesse, chi sono e da dove vengono, io credo che cambia la relazione tra di noi. Il grande problema è quando noi continuiamo a vivere insieme senza domandarci chi sono, ecco, chi siamo, ma chi sono gli altri e da dove vengono. Quando continuiamo a stare nelle realtà sapendo già chi sono gli altri, credendo di sapere già chi sono gli altri, da dove vengono e dove vanno, glielo diciamo noi. E invece mi sembra che in questa prospettiva, chi sono, da dove vengono, diventa la domanda che noi dobbiamo farci. È una domanda di riconciliazione che se la facevano tutti quelli che avevano incominciato, ad esempio, nel grande scontro tra il vecchio e il nuovo mondo, che avevano incominciato a pensare in forma diversa. Mentre gli altri si domandavano se questi uomini hanno l'anima, loro pensavano invece: ma chi sono? Da dove vengono e dove possiamo andare con loro? E lì si coltiva la diversità. Io aspetto che queste persone mi dicano chi sono, da dove vengono e dove vogliono andare. E non sono io semplicemente che faccio questa proposta. In questo senso è la ricerca dell'altro. Credo che, allora, se contestualizziamo anche la nostra riflessione, dobbiamo entrare in questa sintonia. Quest'opera l'ha fatta Dio, cioè il ritmo della riconciliazione, questo sogno, lo dobbiamo accogliere. La riconciliazione, io credo, è solo qualcosa che si può accogliere o qualcuno che dobbiamo accogliere. Non è una cosa, non è un semplice sentimento o uno stato d'animo psicologico o spirituale, è qualcosa di molto concreto. È che io in questa storia sono chiamata a sapere, cioè, chi sono e dove vanno, da dove vengono. E quindi a stare in questo atteggiamento di accoglienza. E un'ultima cosa che mi sembra importante È lo stile che usa Dio in questa prospettiva di riconciliazione, che non lo leggiamo perché sono due capitoli molto lunghi, ma i capitoli di Giobbe, il capitolo 38 e il capitolo 39, mi sembrano veramente una prospettiva di riconciliazione, mentre Giobbe è nella grande angoscia e incomincia a udire, no, queste piccole grandi risposte di Dio, comprende qualcosa di molto importante, no, anche per noi. Importante perché? Perché quando Dio risponde a Giobbe, parla di sé attraverso la storia, attraverso la creazione. Allora, io credo che anche questo ci insegni a restare qui, a restare ben piantati in questa storia, fatta di volti, di cose, di situazioni, di persone. Quando Giobbe intuisce qualcosa, lo intuisce in questo senso, è un Dio che si racconta dicendo come sta in questa storia. Possiamo magari leggerne solo alcuni i pezzettini. Per esempio, è un Dio, dice al capitolo 39, che sta con gli animali selvatici, dove non ci sta nessuno. È un Dio che lascia libero l'asino selvatico e scioglie i legami dell'onagro, che nessuno conosce o vede. È un Dio che conta le doglie del parto, degli animali nascosti nella foresta. È un Dio che, dice anche prima nel capitolo 38, dà questo ritmo a tutta la creazione. Cioè, questa riconciliazione si fa con le cose, si fa con le persone, ma si fa facendo vivere questa realtà. E lui non la fa come noi molte volte pensiamo, solamente coprendo o togliendo queste nostre malinconie che poi si mescolano con tutte le nostre situazioni di peccato, di ingiustizia, nei rapporti interpersonali, comunitari, storici. No, mi sembra molto più lenta, ma molto più quotidiana e molto più forte anche per noi. Cioè, la fa tutti i giorni. Poi ci sarà qualcuno che si accorge e gliela va a chiedere, ma lui la fa. Non c'è nessuno che sta a contare i giorni del parto di un animale nascosto nel deserto o nelle foreste. Nessuno di noi, magari quelli dell'WWF che vanno a vedere, non so se c'è qualcuno del WWF qui, magari è andato a vedere gli animalini così con la cosa, la cinepresa, ma credo che nessuno di noi riesce, no, a entrare in questa prospettiva. Lui sì, e questo secondo me ci insegna quali sono questi gesti della riconciliazione, che poi vedremo anche i prossimi giorni, aiutati anche da alcune letture, anche a partire da domani. Però, ecco, cioè, non pensare alla riconciliazione né come una medicina, un rimedio efficace per un momento, per un tempo, ma è qualcosa che interpella la nostra vita quotidiana, che ci provoca, che diventa uno stile di vita, che è qualcosa che sta nella storia, cioè le persone ce lo domandano, le situazioni ce lo domandano, quindi non può essere solamente un'inquietudine nostra. E che è, come diceva questa antica sapienza, qualcosa che lui ha sempre cercato e la forma con gli uomini e con le donne, entrando e salendo, uscendo anche da questa grande solitudine. Se noi incominciamo, no, a pensare questo Dio che esce, cioè questa divinità, come dicono loro, che entra in questo linguaggio umano, e noi lo stiamo celebrando, no, in questi giorni, cioè una divinità che entrerà sempre di più nel linguaggio umano. Quindi vuol dire che il linguaggio umano, i gesti, la storia, quello che capita nella storia, parlano, sono preziosi. E siamo tutti noi, dobbiamo starci dentro bene. Solamente così, io credo, potremo già muoverci e vedere come entrare in questa grande passione della riconciliazione, cioè come resistere in questo sogno che appartiene a Lui, cioè che non è semplicemente qualcosa che è apparso, ma che è un sogno, cioè è il grande desiderio che sta all'interno della storia. Le domande erano quelle di prima, quindi.